colpi del colpo di Stato in Cile si sono sentiti in Italia molto forti perché non possiamo dimenticare che allora il Partito Comunista Italiano era la maggiore formazione per l'appunto comunista nel mondo occidentale e quindi diciamo che era direttamente interessato a quanto avveniva nel Cile, in quanto in Cile il governo di Unità Popolare di Salvador Allende stava conducendo una politica di trasformazione a partire proprio dalla consistenza di una formazione di sinistra come quella appunto di Allende, e quindi c'era un parallelo di fatto tra la forza del Partito Comunista in Italia e il Partito Socialista e Unità Popolare in Cile. Il contraccolpo quale fu? Fu sostanzialmente il compimento di una parabola già iniziata da Palmiro Togliatti nel dopoguerra, cioè il Berlinguer colse la palla al balzo di questo colpo di Stato e con tre articoli in successione scritti immediatamente dopo, quindi praticamente tra la fine di settembre e ottobre, delineò una nuova linea strategica del Partito Comunista Italiano imperniata sulla tattica del compromesso storico, cioè l'alleanza sostanziale con il Movimento Cattolico Italiano e ovviamente in primis con la Democrazia Cristiana che lo incarnava sul piano politico, per andare a costituire appunto un nuovo governo che vedesse uniti cattolici e comunisti. E perché dico che si rilasciava sostanzialmente alla politica di Palmiro Togliatti? Beh, perché Togliatti già nell'ultima fase della fase resistenziale, appoggiando prima la monarchia e poi sostenendo la ricostruzione in Italia in alleanza con perlomeno in un rapporto dialettico con le altre forze politiche, poneva il problema del rapporto col movimento cattolico e il movimento cristiano come un punto fondamentale. Non dimentichiamo che poi Togliatti fu quello che sostenne, il Partito Comunista sostenne, il famoso articolo della Costituzione che riconosceva i patti lateranensi firmati da Benito Mussolini nel 29. Ecco, quindi c'era questa politica già di attenzione, Berlinguer appunto la porta a fondo, anche scontrandosi con le componenti tipo Longo e altri che all'interno del Partito Comunista non vedevano poi di così tanto buon occhio questa strategia. Nell'affermare questa strategia Berlinguer dice una cosa importante e significativa, dice sostanzialmente che con il 51% non si può governare, non basta il 51%. Facendo questa affermazione forse Berlinguer non se ne rendeva perfettamente conto, ma in realtà affossava il principio democratico, il principio democratico parlamentare, perché in questo modo qui sostanzialmente mandava a monte tutta la retorica che sta alla base del principio appunto democratico parlamentare, affermando che il 51%, quindi la maggioranza relativa, maggioranza assoluta, non fosse più sufficiente e bisognava andare oltre questo valore. Dicendo questo dava ragione sostanzialmente a tutti quei settori della sinistra, diciamo extraparlamentare o rivoluzionario, i movimenti di lotta di quegli anni, che sostenevano che appunto la democrazia era una truffa e che quindi bisognasse abbattere lo Stato, il potere. E questa era una contraddizione in termini, perché poi in realtà Berlinguer fu quello che più contro questi movimenti, questi partitini, questi gruppi dell'estrema sinistra si schierò in termini decisi, non riconoscendogli praticamente nessuno spazio, nessuna diciamo legittimità politica o anche se si vuole teorica. Ecco, questo è uno dei riflessi che il colpo di Stato in Cile ebbe in Italia. Poi da allora il tentativo di questo compromesso storico, che si innestava tra l'altro in una stagione politica in cui la formula vincente era quella del centro-sinistra, cioè l'alleanza praticamente tra Democrazia Cristiana e Partito Socialista, e non riuscì a trovare uno sbocco effettivo, ma solo una parvenza di sbocco. Ricordiamo che questa proposta sviluppò un forte dibattito anche all'interno della Democrazia Cristiana, tra i vari componenti, all'interno del Partito Socialista, perché da una parte il Partito Socialista veniva messo a lato, perché il discorso dell'alternativa di sinistra, cioè l'alternativa che vedesse unito il Partito Comunista Socialista e i gruppi dell'estrema, non era più un terreno praticabile, e quindi metteva all'angolo il Partito Socialista, che pure con il centro-sinistra cercava di ricostituire una sua forza significativa, e dall'altro che cosa operava? Provocava un dibattito fortissimo all'interno della Democrazia Cristiana, scatenando contraccolpi non da poco. Però si era all'interno di una stagione di grandi conflitti sociali, di grande mobilitazione, che poi trovarono sostanzialmente un riscontro politico sul versante elettorale nelle elezioni del 76. Cioè nel 76, in cui il Partito Comunista raccolse sostanzialmente un largo consenso, raggiungendo il suo massimo storico del 34% e rotti per cento, se mi ricordo, però non riuscì il sorpasso della Democrazia Cristiana, che rimase assettata sul 38%, la sinistra extraparlamentare che si presentò pagò fino in fondo la sua illusione elettorale raccogliendo poco più di 500.000 di voti, quindi una percentuale irrisoria, 1,5-2%, una cosa del genere. E forte di questo risultato, comunque, Berlinguer perseguì la strada di questo compromesso storico, che si realizzò sostanzialmente con un governo costituito da Andreotti di Solidarietà Nazionale. Solidarietà Nazionale subito dopo l'elezione del 76, ma in cui praticamente il Partito Comunista garantiva l'astensione a questo governo andreottiano e non partecipò direttamente alle funzioni di governo o di sottogoverno. E poi sostanzialmente si aprì la stagione delle alleanze con Moro, e poi si arrivò al 79 al governo di emergenza e così via. Nel frattempo il Partito Comunista, con Pecchioli e con Cossiga, che era democristiano, del Ministero degli Interni, democristiano, dette vita a una sorta di alleanza camisoliana, se si così può dire, cioè dichiaratamente antimovimenti, tesa alla repressione di tutto quanto potesse sorgere a sinistra, di tutte le contestazioni e di ogni forma che non potesse essere controllata dal Partito Comunista e dai sindacati. E questa è la stagione che poi trovò il suo apice negli anni 78-79 con i movimenti, ma questa diventa un'altra storia.
E quindi sostanzialmente il golpe in Cile venne utilizzato come una sorta di babau, no? Di minaccia che poteva colpire anche il nostro paese e che giustificava sia le ampie alleanze sia la repressione di quei movimenti di sinistra che invece parevano alludere e si battevano concretamente per una trasformazione più rivoluzionaria.
Ma decisamente, sicuramente fu usato come tu dici, fu usato come uno spaventapasseri, a dire guardate che se noi portiamo avanti una politica all'interno del contesto che si dava in quegli anni, in cui ricordiamo tra l'altro che erano anni in cui le politiche degli Stati Uniti, ricordiamo la figura di Kissinger e così via, era una politica di brutale repressione, di brutale controllo, tutta l'America Latina era sostanzialmente sotto la tutela nordamericana, e continuato in Europa, cioè c'era tutta una situazione, il permanere di regimi fascisti come quello spagnolo o portoghese, il colpo di Stato in Grecia, c'era tutta una situazione evidentemente di un certo tipo. La cosa paradossale è che all'interno di questa situazione non si coglievano le differenze, cioè nel senso che la retratezza del Cile, la situazione sociale del Cile non era assolutamente paragonabile a quella italiana, il ruolo dei partiti di sinistra in Italia era evidentemente diverso da quello che potesse essere in Cile. In Cile c'era una situazione di grande arretratezza, c'era il latifondo, c'era il grande patronato, tipo il padrone delle ferriere dell'Ottocento europeo, cioè, quindi c'era una situazione che necessitava di un processo di rottura rivoluzionaria forte. In Italia la situazione era oggettivamente diversa e poi si vide anche nei riscontri e nei processi successivi. Allora, la rivoluzione non era all'ordine del giorno, c'era necessità evidentemente di andare a produrre processi riformatrici molto forti e molto radicali, ma non su quella linea che si potesse pensare. Quindi l'approccio che si poteva avere rispetto alla situazione era oggettivamente diverso. Quindi il problema che dell'opportunismo e del tatticismo berlingueriano fu proprio quello di utilizzare una situazione che non è paragonabile con l'italiana per imporre alla situazione italiana una scelta che voleva dire sostanzialmente la riconquista dell'egemonia sul campo della sinistra, la liquidazione o il ridimensionamento del settore socialista e una politica opportunista di legame con la Democrazia Cristiana, tra l'altro con degli uomini tra i più screditati del regime, come per esempio Aldo Moro, che divenne poi un'icona, no, dopo la sua morte, ma che in realtà era l'uomo che sostanzialmente sosteneva tutto il meccanismo di corruzione su cui si basava il potere della Democrazia Cristiana. Ecco, tutte queste cose poi evidentemente ricaddero sulle spalle del Partito Comunista, portandolo a una crisi interna, a una sua imbuzione successiva fino a quello che poi abbiamo visto successivamente.
Quindi paradossalmente io ricordo, come ovviamente ricordi anche tu, in quegli anni c'era una grande enfasi da parte del Partito Comunista rispetto al golpe in Cile. Gli Intillimani, che erano questo gruppo cileno che era rimasto intrappolato in Italia perché era in tour qui, divennero in qualche modo un'icona che attraversava tutti i festival dell'Unità, suonavano un po' ovunque e mantenevano viva, no, la memoria della terribile repressione che avveniva in quel paese, però paradossalmente mantenevano anche vivo l'utilizzo politico infame che ne venne fatto, ossia dobbiamo stare fermi, dobbiamo starcene buoni, non dobbiamo fare come ha fatto Allende in Cile, che si è contrapposto all'ala democristiana allora rappresentata da Frei, perché altrimenti anche da noi la mano pesante del padrone americano potrebbe, come dire, capovolgere la situazione. E forse anche, voglio dire, quello che avvenne in Grecia è un segnale molto significativo da questo punto di vista.
Sì, certo, appunto questo ruolo di Baobao, di spaventapasseri, che non consentiva di fare una lettura precisa di quello che era la situazione sia precedente al golpe che sia successiva al golpe, è stata evidentemente utilizzata in questa chiave. La stessa enfasi per esempio non si è avuta nei confronti della dittatura militare in Uruguay e in Argentina del 76, non c'è stata la stessa enfasi, non c'è stata la stessa mobilitazione. Eppure la dittatura argentina fu, se si vuole, ben più cruenta e terroristica nei confronti della popolazione. Quindi, però la questione argentina non consentiva, tra l'altro, grandi spazi, anche perché lì c'era una responsabilità iniziale del Partito Comunista Argentino, direi non ha il suo atteggiamento ambiguo opportunista che evidentemente non dava spazi di questo tipo. Comunque è chiaro che il Partito Comunista Italiano, avendo assunto questa scelta di collaborazione con la borghesia italiana già a partire dalla svolta di Salerno in poi, senza poi andare a fondare il discorso nella fase precedente, nella liquidazione dell'esperienza burdighiana e così via, e quindi l'assunzione dello stalinismo come punto di riferimento, dico, a partire da quello è evidente che il Partito Comunista ha sempre utilizzato situazioni simili a quella cilena o così via per dare un colpo sempre più forte alle istanze diciamo rivoluzionarie, alle istanze di liberazione sociale che venivano se si vuole da gruppi o da movimenti sociali.
D'altra parte, come dire, nello stesso Cile non c'era semplicemente un governo di sinistra guidato da un socialista, ma c'erano poderosi movimenti sociali che andavano ben oltre quelli che erano i limiti stabiliti da questo governo, che occupavano le case, che si riappropriavano degli spazi, che mettevano in discussione le basi materiali stesse dello sfruttamento e quindi alludevano ad un possibile superamento anche dell'esperienza socialista.
Certo, ma diciamo che una cosa è anche il riflesso dell'altra. Allende era in pista ormai dagli anni 50, i tentativi di condizionamento della situazione cilena da parte degli Stati Uniti d'America, dei nordamericani, era assolutamente forte. Già a partire da metà degli anni 50, quando nelle prime elezioni cilene Allende è un risultato significativo, ovviamente non vinse, ma significativo, ci fu subito un'alzata di scudi nordamericani, ci fu un massiccio investimento di uomini e di soldi per contenere questa figura, ma Allende emergeva perché stavano emergendo i movimenti sociali americani, cileni, movimenti sociali che rivendicavano in termini forti la loro liberazione all'interno di un processo di emancipazione, quindi è evidente che le due cose sono collegate, che poi Allende abbia compiuto degli errori clamorosi, questo qui non ci piove minimamente, che poi Allende abbia spinto le sue politiche anche in termini contraddittori, su questo non ci piove, ma quello che emerge in termini forti e che comunque la sua proiezione sul piano politico era un po' il frutto della spinta forte dei movimenti sociali che tendevano alla distruzione dell'ordine esistente. Ecco, questo è un po' la questione. Ricordo la polemica che allora sorse in termini forti tra il MIR, il movimento della schiera rivoluzionaria, della sinistra rivoluzionaria cilena, che rivendicava e poneva come obiettivo la frantumazione dell'esercito e l'armamento del popolo come forma di pressione nei confronti dei ceti abbienti delle gerarchie militari e come un tentativo di blocco di ogni forma di colpo di Stato. Ecco, Allende su questo fu assolutamente inflessibile, non accettò questo tipo di piano, anzi fu lui tra l'altro a nominare Pinochet come capo di Stato Maggiore dell'esercito, quindi c'erano evidentemente delle ingenuità e delle incomprensioni che poi hanno favorito il processo così come si è dato, ma ciò non toglie che l'elemento forte è appunto la presenza dei movimenti sociali, la presenza della lotta sociale che ha scompaginato i piedi dell'imperialismo, ha posto il problema di un diverso assetto sociale.